Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Di nuovo buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Con me, allora, come vi ho anticipato, c'è l'assessore all'istruzione e allo sport, Gabriele Muserò. Buongiorno e benvenuto, assessore.
Buongiorno a voi, grazie mille per il gentile invito.
Benissimo. È un po' che non ci si vede, però sono ripartite, è ripartito l'anno scolastico, le scuole sono state riaperte nonostante i danni subiti, no, quest'estate dalle grandinate, eccetera, eccetera, così mi sento dire. Però le chiedo la conferma, è così?
Sì, tutto è partito così come ci eravamo, come dire, prospettati prima dell'inizio dell'anno. Devo dire che è stato un grandissimo lavoro d'equipe, tutta la giunta si è spesa perché le scuole potessero riaprire in sicurezza, con una variazione di bilancio di 1,5 milioni di euro che ci ha permesso di avere i fondi per poter riaprire in sicurezza le scuole. Per cui un grandissimo ringraziamento va alla giunta e in particolare all'assessore al bilancio Mimmo D'Amato e anche all'assessore Pozzoli, che poi è riuscita a spendere i soldi,
a seguire i lavori, insomma.
Esattamente, quindi non ci siamo fermati un istante neanche quest'estate, per cui abbiamo fatto un'estate un po' travagliata, ma che ha avuto, come dire, i risultati che ci eravamo prefissati dopo i disastri del meteo di quest'estate.
Certo. Ecco, invece per quanto riguarda poi l'organizzazione scolastica, tutto a posto, si è partiti,
sì,
bene.
Tutto è a posto, tutto è partito per come appunto ci siamo detti che doveva essere, per cui siamo molto soddisfatti dell'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo tanti progetti che erano già in cantiere e qualche progetto nuovo che per l'istruzione per i ragazzi stiamo pensando di portare avanti a scavalco con altri assessorati. Per cui se lei vuole, io sono disponibile anche a raccontarle un po' di novità e di conferme rispetto a quello che stiamo facendo da circa 3 anni.
Certo, certo. Lascio la parola, può continuare.
Allora, io, prego, partirei dai più piccoli, cioè dai bimbi del nido.
Sì.
L'anno abbiamo portato a casa, circa 2 anni fa, un finanziamento da 1.250.000 euro per riqualificare in toto il nido
Candia. Ecco, difatti ne avevamo parlato.
Ora, avevamo due possibilità: o chiudere per un anno il nido Candia e quindi, come dire, non dare la possibilità a circa 60 famiglie e a 60 bambini di frequentare il nostro nido, oppure di trovare delle altre alternative logistiche. Siamo riusciti a trovare, in collaborazione con gli uffici, due spazi: uno spazio presso la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco al quartiere Matteotti in via Albertari, un altro spazio invece presso il nascente nido in Cassina Ferrara, alla Regina Margherita. Questo ci ha permesso ad oggi di non avere un posto in meno rispetto all'offerta formativa dei nidi, e l'anno prossimo, quando avremo a settembre il nuovo nido Candia riqualificato e ristrutturato, la città avrà circa 26 posti in più di offerta formativa sui nidi, che per una città come Saronno è un bellissimo risultato. Per cui siamo contenti di non aver sottratto posti ai bambini per quest'anno scolastico.
Sono sufficienti i nidi a Saronno?
Sono sufficienti da Saronno
rispetto, allora, alla richiesta?
Rispetto,
che c'è,
alla richiesta, al momento c'è ancora da lavorare.
Ah.
E questa operazione, come ho detto prima, ci permette di implementare di 26 unità l'offerta formativa in tutta la città.
Ho capito. Va bene, poi un altro argomento di cui si è parlato e di cui si parla è il pre e post scuola. Ecco.
Sì,
come l'avete organizzato?
Per questa domanda, perché come dire, ci dà la possibilità di ragionare anche su alcune linee di indirizzo della giunta che sono importanti, cioè vale a dire il supporto costante alle famiglie e soprattutto alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. Ora, noi già negli anni passati abbiamo aperto le iscrizioni, aprendo le iscrizioni a tutti i plessi, anche nei plessi in cui il numero minimo di iscritti era al di sotto delle 10 unità. la giunta prima dell'iscrizione di quest'anno aveva già abbassato il numero minimo da 10 a 7 unità, ma non contenti abbiamo comunque aperto a tutti i plessi, anche nei plessi in cui ad oggi abbiamo ricevuto meno di 7 iscritti, perché siamo convinti che è un supporto in più per le famiglie, per l'organizzazione delle attività giornaliere. Quindi il servizio di Pedipo Scuola è partito a tappeto su tutti i plessi, anche nei plessi in cui le unità erano al di sotto dei 7 bambini iscritti.
E quindi va bene.
Sì, va benissimo, va molto molto bene, sta funzionando il servizio, per cui siamo anche qui molto soddisfatti.
Benissimo. Un'altra cosa di cui volevo chiedere, che non avevo messo in lista ma mi è venuta in mente adesso parlando di pre e post scuola.
Sì.
Con lo zaino e senza zaino.
Sì.
Cos'è che possiamo dire qualcosa?
Allora, c'è stato un dibattito
sì,
nell'ultimo anno scolastico per quanto concerne l'offerta formativa che il Collegio Docenti della Da Vinci, cui fa capo la scuola primaria Pizzigoni e la scuola primaria di Mano Chiesa, per cui da quest'anno scolastico le prime della Pizzigoni saranno tutte l'offerta formativa senza zaino, mentre le prime della De Mano Chiesa saranno tutte con lo zaino. Ora, da un punto di vista formale, l'assessorato non può entrare nelle scelte educative di un collegio docenti, perché grazie a Dio la Costituzione dà in capo ai docenti la possibilità di modulare l'offerta formativa. Nel contempo però ho ricevuto una richiesta da parte di alcuni genitori di mettersi ad un tavolo per poter ragionare con la dirigente scolastica, perché alcuni genitori che abitano nei pressi della scuola Pizzigoni non vorrebbero accettare, diciamo, questa scelta della scuola senza zaino al completo alla Pizzigoni, ma vorrebbero che almeno una sezione rimanesse con lo zaino, insomma con la didattica tradizionale. Questo perché vorrebbero che appunto potesse rimanere una sezione, perché anche a livello di spostamenti, di viabilità e non solo, farebbero fatica a portare i bambini dal quartiere della Pizzigoni al quartiere della Cassina Ferrara. Che cosa abbiamo fatto insieme al sindaco? L'anno scorso abbiamo organizzato un tavolo di confronto con la dirigente e con i genitori firmatari di questa petizione, per cui il collegio docenti a giugno dell'anno prossimo valuterà se la scelta didattica è stata una scelta didattica funzionale da un punto di vista appunto degli obiettivi e dei risultati, e come se avessero scelto in questo momento di fare un anno di transizione, un anno di sperimentazione. Perfetto. A conclusione di quest'anno decideranno se poi andare avanti con la scelta assunta in precedenza oppure se magari ritornare ad un sistema diciamo misto, sia alla De Mano Chiesa che alle Pizzigoni. Però ripeto, rimane in capo al collegio della scuola da Vinci. Noi non possiamo entrare in queste dinamiche.
No, chiaro,
possiamo
chiaro.
Mettere a un tavolo di confronto i genitori, certo, ma non certo. Possiamo fare altro.
Sì, no, gliel'ho chiesto perché è un argomento che è piuttosto sentito sia dai genitori che dalla scuola, dai docenti, eccetera. E quindi se quest'anno di sperimentazione poi fatto quest'anno si deciderà.
Sì, il collegio deciderà se la sperimentazione è utile oppure se non è stata utile, per cui si potrà tornare indietro.
Torneremo indietro. Va bene, grazie.
Prego.
Supporto per bambini disabili, ecco, avete sviluppato questo settore?
Allora, sì, noi continuiamo anche quest'anno a mantenere lo stesso servizio che abbiamo attivato dagli anni precedenti. Quindi daremo 350 ore per ogni singolo plesso scolastico statale. Questo vuol dire che l'offerta formativa continuerà ad essere molto congrua, dando circa 3.600 ore in più annue rispetto a quello che si faceva prima. E questo lo dico con grande soddisfazione, perché è una scelta di indirizzo politico che anche qui coinvolge tutta la giunta, perché la scuola non deve poter lasciare nessuno indietro, e i ragazzi che sono fragili, che sono in difficoltà, che hanno una certificazione, hanno bisogno del supporto e del prof di sostegno o della maestra di sostegno, ma anche di un educatore comunale che possa affiancarsi alla figura dell'insegnante per poter sostenere questi bambini. Stiamo lavorando per implementare ancora di più queste ore di educativa scolastica.
Benissimo. Poi un altro argomento: l'istruzione per le persone adulte, per gli adulti.
Sì.
Italiani o stranieri, ecco.
Allora,
come l'avete organizzata?
In città abbiamo il centro provinciale per l'istruzione adulti, che ha sede presso l'ITIS Riva. Questo centro dà la possibilità di dare delle certificazioni di lingua italiana, soprattutto per gli adulti, ma in particolare evidentemente per le persone di origine straniera. Già dall'anno scorso il dirigente di questa scuola mi aveva chiesto un aiuto per trovare uno spazio in più per far studiare in particolare quelle persone che non riuscivano a frequentare i corsi al pomeriggio, in particolare le donne di origine straniera. Questo perché magari le signore nel pomeriggio, avendo i bambini a casa, non potevano andare a frequentare i corsi, per cui già dall'anno scorso, in collaborazione con la parrocchia San Pietro e Paolo, abbiamo trovato uno spazio alternativo per implementare questa offerta formativa. Quest'anno continuiamo in quella direzione, in collaborazione però con la Casa di Marta, che ospiterà i corsi per le persone straniere, affinché possano imparare la lingua e quindi prendere una certificazione per una sorta di inclusione sociale attraverso la comunicazione, che è imprescindibile come passaggio. Quindi anche qui ci stiamo muovendo sulla stessa lunghezza d'onda degli anni precedenti.
Certo, la lingua per un eventuale inserimento all'interno di un luogo di lavoro, ma anche solo nella vita sociale italiana, è necessaria.
Insomma, assolutamente imprescindibile.
È fondamentale, perfetto.
Quindi questo è il secondo anno che viaggiamo in questa direzione.
Benissimo. C'è un altro argomento.
Sì.
Per i ragazzi, diciamo così, magari più difficili.
Sì.
Si usa ancora dire ragazzi difficili, ragazzi
diciamo, io definisco
disagiati,
ragazzi un po' più frizzanti,
ecco,
un po' più frizzanti, difficili
frizzanti.
No, ecco. Siamo noi adulti che siamo difficili, i ragazzi sono frizzanti.
Ah, va bene, perfetto. Allora, ci penso e mi correggo, il titolo che avete dato a questa nuova...
Sì, questo è una linea di progetto che vorrei appunto presentare ai dirigenti scolastici della città. Mi spiego.
Di cosa
lo statuto degli studenti e delle studentesse recita in questo modo, cioè i ragazzi che dovessero incorrere in sanzioni disciplinari, per esempio la sospensione, hanno diritto a commutare questa sospensione in lavori socialmente utili per la scuola, ma anche per la comunità. Ora, quello che vorrei proporre ai dirigenti è una sorta di patto per cui, personalizzando l'intervento, i ragazzi possono commutare l'eventuale sospensione con dei lavori socialmente utili, per esempio nelle associazioni che si occupano di volontariato, di disabili, che sono accanto alle persone più fragili, accanto agli anziani, e questo permette una riqualificazione della misura della sanzione. Per cui i ragazzi, in sintesi, anziché essere sospesi, possono andare, se vogliono, possono commutare questa sospensione in lavori socialmente utili, soprattutto perché è importante che poi dopo appunto la sanzione sia riparativa, che sia educativa, non può essere assolutamente punitiva, questo lo sappiamo perché anche qui è un altro elemento formale imprescindibile, per cui è un progetto che vorrò presentare nelle prossime settimane ai presidi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole superiori.
Certo, anche il carcere dovrebbe essere così, no? Quello che
esatto.
Dovrebbe recuperare,
in analogia, educare, in analogia,
rieducare.
Esattamente, in analogia appunto alla rieducazione di chi incappa, ahimè, in sanzioni penali, allo stesso modo dobbiamo provare a fare con i ragazzi. Ripeto, ma è scritto nella norma.
Quindi è previsto ed è fattibile.
Esatto, sì.
Perfetto. Facciamo un po' di musica adesso.
piace il sole e una donna che piange, le rondini e le cattive signore, saltare tra i balconi, aprir le finestre e le ragazze in primavera.
Mi piace il vino, mi piacciono i fiori e gli amanti, però non i signori. Adoro essere amico dei ladri e la chanson francese.
Non son di qui, non son di là.
Abbandonarmi qui sulla sabbia o in bicicletta a inseguire Manuela, e tutto il tempo per vedere le stelle in mezzo al grano con Maria.
Non son di qui, non son di là.
Riprendiamo dopo questa novità musicale che insomma, anche abbastanza allegra, voglio dire. Vabbè.
Orecchiabile,
ecco, una canzoncina orecchiabile. Riprendiamo la nostra chiacchierata con l'assessore Musarò. Dunque, parliamo del disagio dei ragazzi, insomma, dopo il Covid, tra l'altro insomma, se ne parla anche quotidianamente sui media, sui giornali, eccetera, c'è stata una regressione, no? da un punto di vista anche psicologico, della crescita per quanto riguarda i ragazzi. Ecco, che cosa state facendo, visto che il disagio psicologico è attualissimo, no? È una cosa molto, molto sentita.
Allora, io partirei da questo spunto di riflessione. A conclusione dell'anno scolastico precedente abbiamo ricevuto io e l'assessore Pagani, che ringrazio per la disponibilità e per la sensibilità su queste tematiche, una lettera da parte dei presidi dei comprensivi statali, i quali ci raccontavano che non avevano più a bilancio dei fondi per sostenere quello che si chiama sportello di ascolto psicologico presso i comprensivi delle città, della nostra città. Vuol dire che il Ministero negli ultimi anni ha erogato dei fondi proprio per istituire uno psicologo per aiutare i ragazzi nel post-Covid. In questa lettera loro paventavano il rischio che non avrebbero avuto l'opportunità economica di portare avanti questo progetto. Ora ripeto, grazie all'aiuto e al lavoro della collega Pagani siamo riusciti a stanziare dei fondi per andare in continuità con questo servizio. Quindi il supporto psicologico per i ragazzi, per i genitori e per gli insegnanti per il prossimo anno scolastico verrà sostenuto dall'amministrazione. Questo perché è importante? Perché se lo psicologo nelle classi, con i docenti, con i ragazzi, con i genitori ha iniziato a lavorare nell'anno precedente e magari delle situazioni non sono state sviscerate, Non è concluso il supporto di ascolto, questo vuol dire che con questi fondi lo stesso psicologo già da ottobre potrà iniziare a riprendere in mano le situazioni lasciate a conclusione e portarle a compimento. È un importante passo per il supporto e il sostegno dei ragazzi, dei docenti e dei genitori. Anche qui va nella linea di indirizzo per cui le fragilità sono una nostra assoluta priorità.
Benissimo. È stato istituito l'educatore di corridoio?
Sì, anche qui...
Un'altra cosa di cui avevamo parlato, ricordo.
Questo è un progetto che sta riscuotendo un grandissimo successo e che io, come dire, sono davvero all'ate rispetto di questo progetto perché è sempre in capo all'assessore Pagani. L'educatore di corridoio è una figura che nasce attraverso il progetto Radici Young. Che cos'è Radici Young? È un progetto che dà la possibilità ai ragazzi che, come prima si diceva, un po' più frizzanti, quelli che hanno delle competenze diverse, delle diverse attitudini, passioni, che magari non si possono sperimentare attraverso una pagina di grammatica o di letteratura, attraverso questo educatore di corridoio che ha il compito di rimotivare all'apprendimento e non solo questi ragazzi un po' più difficili, attraverso dei momenti laboratoriali con la presenza all'interno delle scuole, nel corridoio appunto, di potersi attivare per riqualificare l'immagine di loro stessi, di questi ragazzi, quindi di rimotivarli all'apprendimento. E tutto ciò è funzionale anche ad un processo che stiamo costruendo sulla dispersione scolastica, che è un altro punto focale della nostra attività amministrativa.
È diffuso a Saronno?
La dispersione scolastica?
Sì, questo allora, fenomeno.
In realtà in questo momento stiamo cercando di dare un dato oggettivo rispetto alla dispersione scolastica e per questo motivo, in collaborazione appunto con gli uffici, abbiamo, con l'Informa Giovani in particolare, abbiamo inviato alle scuole un questionario per capire esattamente, soprattutto nel passaggio tra la scuola secondaria primo grado e la scuola superiore, qual è il livello di dispersione scolastica. E stiamo lavorando su un processo di qualificazione dei momenti di orientamento per i ragazzi delle scuole medie, perché è la fase più importante di passaggio, per cui il ragazzo, se non ha consapevolezza delle proprie attitudini, dei propri interessi, delle proprie passioni, se sbaglia la scelta della scuola superiore, tendenzialmente, purtroppo, buona parte di questi ragazzi o perdono l'anno e quindi poi si demotivano e quindi abbiamo poi dopo la problematica sociale della dispersione scolastica. Quindi stiamo raccogliendo dei dati oggettivi per capire qual è la motivazione della dispersione in città e stiamo lavorando tantissimo funzionalmente appunto ad un orientamento consapevole, soprattutto con l'aiuto dell'Informa Giovani di Saronno, che da sempre sta facendo un grande lavoro. In città quest'anno stiamo organizzando anche dei momenti di formazione, in particolare attraverso un incontro con il professor Novara, che è uno dei più importanti relatori su questa tematica, che darà un focus sugli stili di apprendimento in città, quindi è per i genitori e anche per gli insegnanti, perché è fondamentale in questo passaggio che i ragazzi possano scoprire quali sono le loro caratteristiche, le loro attitudini, le loro passioni, per scegliere funzionalmente poi la scuola superiore e quindi in automatico cercare un po' di abbassare il tasso di dispersione scolastica.
Ecco, per affrontare il disagio psicologico che dimostrano questi ragazzi, c'è l'integrazione del lavoro della famiglia, cioè c'è relazione fra scuola e famiglia proprio per portare avanti
assolutamente
un aiuto a questi ragazzi, insomma.
Allora, stiamo lavorando in questa direzione perché siamo assolutamente consapevoli che perché la rete educante possa essere funzionale, è necessario che famiglia e scuola abbiano un punto di incontro nel rispetto delle rispettive competenze. Molto spesso la scuola in questi ultimi anni ha una delega assoluta rispetto all'educazione. Ed è necessario specificare che la scuola deve raggiungere gli obiettivi educativi, che sono altro rispetto all'educazione, perché l'educazione è in capo ai genitori, lo dice la norma, lo dice il codice civile. Quindi se noi riusciamo a trovare una sintesi tra obiettivo educativo, che è in capo alla scuola, e l'educazione, che è in capo ai genitori, allora riusciamo a fare rete e riusciamo anche a costruire quello che si chiama poi il cittadino pensante, cioè il futuro cittadino. Senza questo punto di incontro, senza l'assoluto rispetto delle competenze, non ci si può arrivare. Quindi è necessario che ci sia un punto di incontro tra i due obiettivi, l'obiettivo scolastico e l'obiettivo della famiglia, vale a dire costruire un cittadino competente.
Certamente. L'ultima domanda su questo argomento, dopo ce n'ho un'altra che le farò. Il bullismo è molto diffuso a Saronno?
Il bullismo a Saronno è molto diffuso, anche qui. Per poter rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di dati oggettivi, e anche qui abbiamo inviato in queste ultime settimane un questionario alle scuole della città, destinato ai ragazzi, destinato ai genitori, destinato ai docenti, per avere una fotografia oggettiva della salute del bullismo, della salute appunto dell'educazione contro la prevaricazione in città. Sulla base delle risultanze di questo questionario indirizzeremo dei progetti dedicati alle singole scuole per prevenire questo problema. Anche qui ci stiamo quindi lavorando, però sempre partendo su dati oggettivi, dati diciamo pseudoscientifici.
Va bene, quindi il punto lo potremo fare fra
il
un
punto
po'.
Lo faremo fra un po', sì.
Benissimo. L'ultima domanda, abbiamo 2 minuti giusti, se riusciamo a rispondere. La marcia della legalità, siamo alla seconda edizione, come va?
Allora, circa 15 giorni fa ho rivisto i ragazzi del presidio delle legalità del liceo Legnani, presidio che sarà anche aperto quest'anno presso al liceo Grassi, quindi avremo 2 scuole che avranno questo presidio. Perché vogliamo riproporre la seconda marcia sulla legalità. L'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo momento in città con una marcia silenziosa che poi si è diciamo conclusa presso il parco del seminario, e lì abbiamo avuto un momento di formazione importantissima con degli esperti, giornalisti e non solo, che ci hanno raccontato di che cosa vuol dire mafia in Lombardia. Quest'anno ci siamo rivisti con i ragazzi perché vogliamo riproporre in un'altra veste la marcia della legalità. Quindi faremo sicuramente un passaggio in città, e poi la proposta è quella di fare il primo concerto della legalità in città. Quindi i ragazzi potranno cantare delle canzoni a piacimento quel giorno, dopo chiaramente un piccolo momento didattico sulla legalità e di formazione e informazione contro le mafie. Nel contempo Questo concerto sarà preceduto da un concorso letterario, per cui tutte le scuole potranno scrivere una canzone contro le mafie a favore della legalità. I ragazzi la canteranno quel giorno e la migliore verrà premiata.
Benissimo. Il periodo quando si farà?
Il 23 di maggio.
Ah, avete già deciso?
Sì, la data in cui, ahimè, abbiamo tempo. Muore Falcone a Capaci.
Avremo tempo di riparlarne. Siamo in chiusura. Grazie Assessore Musarò di essere
grazie
stato
a
con
voi.
Noi e
a presto.
Sentirci alla prossima volta.
Grazie.
Buona giornata.